Radio Giornale.
Buonasera da Gino Ceschina. Gli ospedali fatturano costi eccessivi ai pazienti coperti da un'assicurazione complementare, lo afferma Mister Prezzi. In diversi cantoni svizzeri i contagi da Covid tornano a salire, attesa per la decisione di Swissmedic sulla terza dose. Intanto si apprende che il certificato Covid non sarà necessario per andare a sciare, accordo tra gli impianti di risalita e le autorità. In compenso oggi rinviata una partita di hockey Davos Zugo proprio per dei positivi fra i giocatori ospiti. Dopo 185 anni Forte Alamo torna teatro di scontri, fortunatamente solo ideologici, a innescarli un incolpevole rockstar. In Svizzera gli ospedali fatturano dei costi eccessivi ai pazienti coperti da un'assicurazione complementare. Ad affermarlo è Mister Prezzi, Stefan Meyerans, che ha effettuato un'analisi delle tariffe applicate a chi appunto non si limita ad una semplice copertura di base. Piero Grabeck.
Qualcosa non quadra secondo il sorvegliante dei prezzi. L'assicurazione malattia di base copre già la maggior parte delle prestazioni ospedaliere, quelle stazionarie. I costi supplementari a carico di chi ha una copertura supplementare per una degenza in camera privata o per la libera scelta del medico appaiono come troppo elevati. A testimoniarlo ci sono indicazioni chiare e inequivocabili, secondo Stefan Meyerans. In media i costi per questi casi sono del 33% più elevati rispetto a quelli legati all'assicurazione di base. A questo si aggiunge una paletta di tariffe molto eterogenea nei 147 ospedali analizzati da Mister Prezzi e quindi diventa molto difficile fare un confronto diretto senza ulteriori approfondimenti. Secondo il rapporto presentato oggi, queste tariffe eccessive si riflettono poi in premi eccessivi da versare per l'assicurazione malattia, premi definiti esorbitanti e ingiustificati per la copertura privata e semiprivata. Questo rende urgente una modifica per le leggi in materia affinché se ne possa migliorare il controllo. Stefan Meyerans chiede un intervento rapido delle autorità e nel frattempo non molla, continuerà ad approfondire la questione. E ricorda anche che l'Autorità Federale di Vigilanza sui Mercati Finanziari, la FINMA, che sorveglia gli assicuratori malattia complementari, ha constatato che in questo settore le fatture sono spesso poco trasparenti, in alcuni casi addirittura eccessive o ingiustificate, o legate a trattamenti eccessivi.
La canapa non deve più essere proibita in Svizzera, ci vuole piuttosto un mercato regolato per la produzione e la vendita di cannabis. È quanto ha stabilito a Berna la Commissione Sicurezza Sociale e Sanità del Consiglio degli Stati, dopo che già quella del Consiglio Nazionale aveva scelto la stessa linea. Ora occorrerà elaborare un progetto concreto che miri nel contempo a proteggere i giovani e i consumatori e che garantisca anche che il mercato nero venga arginato. Dovrebbe giungere nelle prossime settimane il via libera di Swissmedic per la terza dose di vaccino anti-Covid. Sarà poi la Confederazione a definire le raccomandazioni sulla sua somministrazione, in particolare per chi e a partire da quale età. Intanto, per quanto riguarda la situazione epidemiologica, dagli esperti della Confederazione non giungono buone notizie. In diversi cantoni i contagi stanno infatti nuovamente aumentando. Da Berna, Mattia Serena.
Diversi paesi, come l'Italia o la Germania, hanno già approvato una terza dose di vaccino, in particolare per le fasce di popolazione considerate più a rischio. In Svizzera non dovrebbe mancare molto. ASRF, il capo della sezione autorizzazioni di Swissmedic, Klaus Bolte, ha parlato di un possibile via libera per la fine di questo mese. L'esame delle richieste di autorizzazione inoltrate da Pfizer e Moderna non è ancora terminato.
Sobald das abgeschlossen ist und positiv ausfällt, wird
appena lo sarà, e se l'esito sarà positivo, precisa Patrick Matis dell'Ufficio Federale della Sanità, verranno elaborate dalla Commissione Federale per le Vaccinazioni le apposite raccomandazioni. Per ora non è possibile prevedere quando ciò accadrà e per chi sarà consigliato il richiamo. I cantoni sperano in una rapida decisione e sono pronti ad organizzare la somministrazione di un'eventuale terza dose, ha aggiunto il presidente dell'Associazione dei Medici Cantonali Rudolf Auri. E mentre si parla della terza, a Berna le autorità federali ritengono ancora insufficiente il numero di nuovi vaccinati con le prime due dosi. Ci vogliono più vaccinazioni per poter raggiungere un tasso di immunità tale da poter allentare le misure restrittive ancora in vigore, ha affermato Patrick Matis, sottolineando che la situazione epidemiologica è ancora relativamente buona, ma che ci sono chiari segnali di peggioramento. In molti cantoni i contagi sono tornati ad aumentare, il tasso di positività cresce e, secondo gli esperti, non è possibile escludere che in tempi brevi gli ospedali possano ritrovarsi ancora sotto pressione.
In effetti, ad esempio, nelle ultime 24 ore si sono registrati in Svizzera 1.240 nuovi casi di coronavirus, 2 decessi e 21 persone sono state ricoverate in ospedale. Intanto non giungono buone notizie nemmeno dalla casa farmaceutica Atea, partner della Svizzera Roche, che sta investendo nel farmaco anti-Covid denominato AT527. Il prodotto non starebbe dando buoni risultati sui test effettuati su dei pazienti con sintomi lievi. Durante la fase 2 dello studio non si sono registrati cali significativi della carica virale. Era un annuncio atteso: per sciare sulle piste svizzere non sarà necessario un certificato Covid. Almeno così sarà per l'inizio della stagione, perché questo pomeriggio l'annuncio dell'Associazione Funivie Svizzere è stato un po' ridimensionato a Berna, ma ci dice di più Gianluca Algiati.
Una decisione andava presa e per molti gestori di impianti andava presa in fretta. Sulle nevi della Diavolezza in Engadina la stagione sciistica inizierà ad esempio già questo sabato e inizierà senza l'obbligo di presentare un certificato, dunque di avvenuta vaccinazione, malattia o test negativo. Ad annunciarlo l'Associazione Funivie Svizzere al termine di quelle che ha definito discussioni costruttive con Confederazione e Cantoni. Una soluzione coerente, secondo il direttore dell'associazione Berno Stoffel, per il quale gli ospiti avranno così le stesse regole sui mezzi di trasporto pubblici come sugli impianti di risalita. Il piano di protezione rimarrà dunque immutato: obbligo di mascherina nelle cabine e nei locali chiusi, ma non su scilift e seggiovie. Il certificato sarà però necessario per accedere all'interno dei ristoranti. Una notizia che ha subito fatto la gioia di molti, tra i quali il presidente del governo grigionese Mario Cavigelli.
È veramente un sospiro di sollievo, sì, da parte di tutto il cantone. Abbiamo combattuto la stagione passata per poter avere aperte le terrazze e naturalmente questo è un agevolamento molto importante.
Nel pomeriggio però un attimo di smarrimento quando la notizia è rimbalzata a Berna in piena conferenza stampa dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica.
Wir sind in Kontakt mit den Bergbahnen,
che per bocca di Patrick Matis ha confermato le discussioni con gli impianti, eppure che vi siano attualmente le premesse per rinunciare all'obbligo del certificato, ma la decisione finale spetta al Consiglio federale, ha sottolineato Matis. E allora versioni in parte contrastanti che vanno lette così: la stagione sugli sci inizierà senza obbligo di certificato, poi la pandemia ha insegnato come le cose possano cambiare anche in fretta.
Adesso lasciamo la pandemia e parliamo di debiti. La domanda è: per cosa si indebitano tendenzialmente gli svizzeri e da chi si fanno dare i soldi? Questi sono i quesiti ai quali dà risposta oggi un sondaggio condotto per conto di Moneyland.ch, il portale di confronto specializzato nel settore bancario e assicurativo. Un sondaggio che offre risposte scontate ma anche meno ovvie, vero Johnny Canone?
Sì, è così, perché se ci si chiede per cosa i cittadini della Confederazione si indebitano, il fatto che il 55% degli intervistati abbia risposto per acquistare una casa o un'auto, un po' tutti noi ce lo possiamo aspettare. Decisamente più sorprendente è leggere che circa 1 su 4 si fa dare dei soldi per saldare un debito o delle fatture oppure per pagare le imposte. Non manca infine chi si indebita per acquistare azioni, obbligazioni o cripto criptomonete e non sono pochi, visto che il sondaggio li attesta all'11%.
Bene, ora sappiamo per cosa la popolazione si indebita, possiamo anche scoprire chi è che dà loro i soldi.
Certamente, e anche in questo caso le risposte sono sia scontate sia molto meno scontate. In cima alla lista si trova infatti la famiglia, in particolare i genitori, con il 37% delle preferenze, definiamole così. Famiglia seguita da ipoteche, 32%, prestiti privati da banche, 28%, o il leasing per l'auto. Ma in una società che si digitalizza vieppiù non manca chi il 6%. Si fa prestare soldi privatamente tramite una piattaforma di crowdlending. Chissà, magari proprio per comprare delle criptomonete per restare nel mondo digitale.
Denaro digitale, ma non virtuale, bene ricordarlo sempre. Era iniziata come una manifestazione autorizzata contro la cementificazione, si è trasformata in una ZAD, e cioè in una occupazione che aspira a durare. Succede nella cittadina di Verdon, dove una ventina di persone si è installata lo scorso weekend in due appartamenti vuoti destinati alla demolizione. Lucia Mottini.
Una foto li ritrae carponi mentre allestiscono un orto sinergico su una parcella di terreno. Non ci hanno messo molto gli attivisti a mettere radici nel quartiere di Clandidessous, nell'area dove dovrebbero sorgere 9 palazzine per un totale di 170 appartamenti. Un'occupazione iniziata dopo la manifestazione autorizzata di sabato intitolata I Verdon Città Viva. Concerti e tavole rotonde sul futuro del quartiere, anche con le autorità, dovevano durare solo il weekend. Invece un gruppo ha occupato due appartamenti vuoti con l'aspirazione di creare una nuova ZAD, e cioè una sorta di comune destinata a rimettere in discussione il progetto immobiliare e lo stile di vita che sottintende. Di che mandare su tutte le furie il municipio che si sente tradito. Tradito, ha spiegato alla RTS il sindaco Pierre Desmonté, per come si è passati dalla manifestazione autorizzata all'occupazione di appartamenti. Almeno un proprietario intende sporgere denuncia per violazione di domicilio. Quanto al municipio rossoverde, che pure è sensibile alla difesa degli spazi naturali in città, esclude di entrare in discussione sui progetti di densificazione urbana finché c'è una situazione di illegalità. Il dialogo con il manipolo di occupanti è quindi portato avanti dalla polizia locale. Nel caso in cui l'occupazione dovesse continuare, non si esclude lo sgombero.
In Italia adesso, dove Luciana Lamorgese ha riferito alla Camera sull'aggressione alla CGIL avvenuta il 9 ottobre a Roma, un chiaro deficit di sicurezza che non deve ripetersi, ha sottolineato la ministra dell'Interno, che esprime i suoi timori e risponde a tutte le accuse mosse da una parte della politica. Sentiamo Anna Valenti.
Non sono mancate nel 2020, anche nel corso di quest'anno, manifestazioni di acceso dissenso, indirizzatesi verso le diverse misure che il governo ha ai fini della limitazione del contagio.
Oltre 5.700 manifestazioni andate in scena soprattutto nel 2021 dopo l'introduzione del Green Pass, specifica la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, chiamata a riferire in Parlamento sui fatti del 9 ottobre a Roma.
Che ha rappresentato senza dubbio l'evento più gravemente critico nell'ambito della mobilitazione nazionale contro il Green Pass.
Ministra che risponde punto per punto alle domande e ai dubbi sollevati sul suo operato e su quello delle forze dell'ordine in questi 10 giorni. Il primo, perché un numero così esiguo di agenti? Gli organizzatori avevano preventivato una partecipazione di 1.000 persone. In piazza alla fine ce n'erano 12.000, cosa che ha reso insufficiente il numero degli agenti e complicata la gestione dell'ordine pubblico, soprattutto attorno alle 17.15, quando la folla ha iniziato a muoversi per andare chi verso la CGIL e chi verso Palazzo Chigi. Una sottovalutazione inaccettabile che non deve più ripetersi, tuona Lamorgese, che respinge le accuse di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, che ha parlato di strategia della tensione messa in atto dal governo che ha volutamente lasciato fare.
Un'ingiusta accusa. che getta un'ombra inaccettabile sull'operato delle forze dell'ordine.
Critiche che non le vengono risparmiate nemmeno oggi. Tuttavia, Luciana Lamorgese tira dritto e mette in guardia: non è finita.
Rileva anche il carattere sfidante di questa protesta, intenzionata a non fermarsi, nonostante gli inviti alla moderazione e a proseguire a oltranza per raggiungere il suo scopo.
E adesso andiamo negli Stati Uniti, dove scontro attorno alla donazione di cimeli legati alla celebre battaglia di Alamo fatta anni fa dalla rockstar britannica Phil Collins. I lavori del museo, che dovrà ospitare la collezione dedicata ad uno degli eventi decisivi della rivoluzione texana, sono cominciati in estate, ma la popolazione è divisa sullo scopo della nuova istituzione. Ci racconta tutto il nostro corrispondente Andrea Vosti.
It's here at last, the monumental history-making motion picture, The Alamo, starring John Wayne as Colonel David Crockett.
Anno 1836. Il massacro di Alamo è uno degli episodi chiave della rivoluzione che porta all'indipendenza del Texas dal Messico. Una battaglia raccontata da libri e film che ha sempre affascinato Phil Collins.
Something that grabbed me, as did drumming. Because they both happened at the same time when I was about 5 years old.
La passione per Alamo è cominciata insieme a quella per la batteria quando avevo circa 5-6 anni, ha raccontato anni fa l'ex frontman dei Genesis, che una volta diventato milionario ha iniziato ad acquisire centinaia di cimeli legati alla mitica battaglia. Una collezione donata 7 anni fa allo stato del Texas. Ma adesso che i lavori del museo sono partiti, la popolazione locale è divisa. Tra chi ritiene che il museo debba celebrare gli intrepidi avventurieri bianchi come il leggendario Davy Crockett e chi pensa invece, sull'onda del movimento che ha portato all'abbattimento dei simboli confederati, che l'esposizione debba rivalutare il contributo all'indipendenza del Texas fornito da afroamericani, nativi americani e soprattutto dei Tejanos, i texani di origine messicana. Una discordia che ha decisamente surriscaldato gli animi. Al punto che di recente i turisti in pellegrinaggio sui resti dell'ex missione francescana hanno dovuto letteralmente farsi largo tra gruppi di manifestanti armati. Non è dato sapere cosa ne pensi la rockstar britannica dello scontro ideologico innescato dalla sua donazione. 430 cimeli tra pali di cannone, coltelli, cinturoni e ordini di battaglia. Quel che è certo è che ancora una volta l'America si ritrova divisa quando deve fare i conti con la propria giovane storia e con il mito intramontabile della conquista del Far West.
And you will always remember the Alamo.
E da Alamo e anche da Comano è tutto. Buona serata.
Radio Televisione Svizzera.